Buongiorno a tutti. Innanzitutto molte grazie al Centro Pio La Torre per l'invito. Ritorno ogni anno con grande piacere e mi rivolgo a voi giovani delle scuole con argomenti che possono suscitare un certo interesse non solo di attualità ma anche di prospettiva. Quest'anno vi presento un discorso un po' lungo che parte dal rapporto dell'anno scorso sulle gang giovanili in Italia, che è una mappatura di chi c'è, che cosa fa, dove sono, perché il fenomeno delle gang giovanili è relativamente nuovo in Italia e per la prima volta abbiamo provato, in collaborazione con il Ministero degli Interni, Carabinieri, Polizia e Ministero della Giustizia, a trovare dove sono soprattutto e che cosa fanno e chi sono. Con grandi incertezze perché i dati sono ballerini e non ci hanno permesso di mettere a fuoco il fenomeno. Questa ricerca è stata presentata il 7 ottobre dell'anno scorso, ma abbiamo continuato e qualche cosa ve la dirò, anche se il rapporto non è ancora uscito, analizzando le traiettorie della devianza giovanile in Italia. Cominciando più da giovani, dai 12 anni, 13 anni, 14 anni, e cercando di seguirli fino a quell'età dell'adolescenza, che è l'anticamera in alcuni casi della criminalità giovanile. Abbiamo cercato di capire, e i dati li stiamo elaborando in queste settimane, quali sono queste traiettorie, perché c'è una domanda che è la domanda della mia relazione, se la mettete, in video, che riguarda proprio questo, le gang giovanili in Italia. E la domanda è questa: si tratta di episodi oppure siamo davanti a una trasformazione, istituzionale di queste gang in forme associate di criminalità? Non parlo di organizzate, ma associate di criminalità. E questa domanda non è retorica, perché ancora la risposta non ce l'abbiamo, anche se cominciamo ad avere delle intuizioni sui dati che ci arrivano davanti sul computer, che cioè si vanno maturando situazioni associate un po' pericolose. Ma la domanda, episodio transizione, vuole dire questo: interveniamo subito perché rimanga episodi ed evitino la transizione. E l'urgenza di intervenire è oramai conclamata da parte di tutti i giornali, tecnici e altre figure che dicono: per piacere, se non vogliamo che il nostro paese assomigli ad altri paesi europei, dove la criminalità giovanile diventa quella prevalente, che poi diventerà la criminalità adulta, dobbiamo intervenire subito. E intervenire subito su due cose importanti, quindi le anticipo perché sono le realtà. Interventi mirati e focalizzati a ridurre il fenomeno della violenza giovanile, ma soprattutto a ridurre la grandissima dispersione di interventi che comuni, regioni, province fanno sulla devianza giovanile. Tutti fanno tutto con scarsissima efficacia rispetto a questo mondo. Bene, questa domanda ha alcune risposte. Io vi farò vedere i primi dati, che sono quelli delle gang giovanili in Italia, e poi arriveremo alle conclusioni. Avanti ancora. I gruppi sono composti da meno di 10 persone, sono maschi prevalentemente, tra i 15 e i 17 anni, e questo è molto importante, non è vero che i gruppi di devianza giovanile o di gang appartengono alle zone di disagio sociale. Questa cosa va smentita, perché quello che abbiamo riscontrato all'interno di questi gruppi c'è di tutto e di più. Arrivano dai centri storici, arrivano dalle periferie, arrivano da condizioni di economia buone e arrivano anche da marginalità sociali. E quindi, come è smentibile, il fatto che siano stranieri non lo sono, sono prevalentemente italiani. E questo è importante perché mi rivolgo a voi giovani, le vittime sono coloro che hanno la stessa età degli autori, sono coetanei. Avanti ancora. Ecco qui, questo è che cosa fanno. Come vedete, i reati che loro commettono, atti di bullismo, risse, percosse, furti e rapine in pubblica via, furti e rapine, eccetera, vi danno un'idea, di, quali sono le attività prevalenti da parte di questi gruppi giovanili. che sono reati da strada, ma non soltanto reati da strada, sono anche estorsioni, spaccio di stupefacenti, diciamo di tutto e di più per procurarsi denaro, ma soprattutto, e questo è il lato, il massimo comune denominatore, fare delle risse, commettere violenza, filmarsi e mettere questo video in rete su Instagram, TikTok e altri, e su questi video attirare pubblicità e autocelebrarsi. È una ricerca di identità collettiva che la messa in rete allarga ancora di più. Guardate quanto siamo bravi, ci picchiamo, vi vedete queste scene e le riproduciamo ancora. Avanti ancora. Ecco, dove sono? Guardate un attimo, cominciamo con le tipologie. La prima tipologia sono gruppi senza struttura definita dedita a attività violente e devianti. Sono legami fluidi, noi parliamo di criminalità associata, ma sono fluidi, compaiono e scompaiono, non ci sono finalità criminali, anche se poi le attività violente e devianti sono gravi e sono estemporanee. Vedete che la mappatura vi fa capire dove sono questo primo gruppo. Avanti ancora con le slides, vediamo il secondo gruppo invece, che sono gruppi che si ispirano e hanno legami con le organizzazioni criminali, soprattutto nel centro-sud, Napoli e altri. Alcuni legami ci sono, ma sottolineo la grande differenza che c'è tra baby gangs e gang giovanili, il nome oramai è diventato una specie di logo, e i gruppi criminali della Camorra, dell'Andrangheta, eccetera, e molto meno anche in Sicilia, dove queste cose non ci sono. Però va tenuto conto che in Italia, che è un paese a forte tasso di criminalità organizzata, qualche legame c'è. Vengono a volte usati e strumentalizzati nello caso dello spaccio di stupefacenti. Avanti ancora. Terzo gruppo, gruppi che si ispirano a organizzazioni criminali estere, soprattutto nelle zone di Milano e di Genova, il latinoamericano ci sono, c'erano ancora di più di prima, e oggi stanno scomparendo perché la caratterizzazione italiana di questi gruppi è diventata prevalente, però sicuramente alcuni anni fa a Milano c'erano. Vedete queste zone in cui sono delle macchie che sono nord e centro, però i gruppi stranieri esistono. Andiamo avanti, il quarto gruppo. Ecco, gruppi con una struttura definita e dediti a attività criminali specifiche. Qui è una forma di specializzazione abbastanza interessante. Come vedete è proprio a macchia d'olio, nel senso più letterale del termine. Sono legate a situazioni di marginalità socio-economica, non sono da escludere i legami con le organizzazioni criminali. Avanti ancora. Cominciamo a concludere e a dare delle riflessioni. Ci sono assenza di ambizioni sicuramente, la condizione giovanile è lo sfondo sulla quale queste gang giovanili si muovono, difficoltà relazionali o di inclusione nel tessuto sociale, problemi di rapporti con i pari, le famiglie e le istituzioni. E sicuramente il Covid-19 ha impattato sul mondo giovanile attraverso i lockdown e altre cose, e oggi alcune conseguenze le abbiamo in questo. Avanti ancora. Ma c'è una cosa importante, che il ruolo dei social è diventato il collante di queste azioni. I gruppi si danno appuntamento su WhatsApp o sui social, si danno appuntamento in una piazza e lì si menano, si filmano e questo video viene messo in rete e se lo guardano e c'ha le varie inserzioni pubblicitarie. E quindi diciamo che la strada o il muretto è stato sostituito dai social, che sono il collante delle azioni, cioè brutalmente si picchiano per riprodursi, il che a noi un po' adulti ci sta un po' strano, però se lo fanno e guadagnano anche dei soldini su questi video che si riproducono fra di loro, che è una manifestazione di violenza emulata sicuramente. Però vi ricordate quei ragazzi che avevano affittato la Lamborghini, correvano per la città di Roma, si filmavano, mettevano su TikTok quel film e poi includevano le inserzioni pubblicitarie su questa cosa. Quindi l'autoproduzione di contenuti e diciamo la mercificazione del crimine. Ancora avanti. Questo grafico vi fa capire la preoccupazione, che è la domanda iniziale: si tratta di episodi oppure si stanno trasformando? Guardate la curva finale, sono i delitti dei minorenni arrestati e denunciati ogni 1000 abitanti. Rispetto a una linea abbastanza orizzontale negli anni 2017, 2018, 2019, abbiamo un picco che comincia nel 2020 dopo la pandemia e che è ancora in salita. La domanda che tutti ci stiamo facendo è se questa salita tende a salire ancora di più, e allora vuol dire che il fenomeno si sta trasformando, oppure che noi siamo capaci di intervenire su questa curva e di farla ridurre da capo. Questa è la grande scommessa che il Paese ha davanti a sé come preoccupazione sulla criminalità giovanile. E ricordiamoci una cosa molto chiara, che la criminalità giovanile, se non è arrestata e fermata, diventa criminalità adulta, con tutte le conseguenze del caso rispetto al sistema, alle insicurezze, e non è più soltanto percezione, è sicurezza oggettiva. E questo è un dato importante, perché questi 3.8 rispetto all'andamento della curva, se tendono ad aumentare, diventano 4, 4, 5, 5, e quindi in termini di tassi di devianza giovanile sono sicuramente preoccupanti. Ciascuno di noi e di voi è protagonista sulla capacità di poter arrestare questo punto. Avanti ancora. Ecco, è la conclusione di una ricerca fatta recentissima in Spagna, che individua le 4 aree problematiche dove questi fenomeni si formano: la comunità, quindi anche le periferie, le zone dove si vive, fatte di rapporti sociali, la scuola, la famiglia e l'individuo con tutte le sue vulnerabilità e problematicità. Quello che voglio dire è che tutte queste 4 aree necessitano di interventi ad hoc, mirati, che non è soltanto rammendare le periferie, perché sicuramente è un problema, parliamo di Caivano o di altre cose di questo tipo, ma non è soltanto quello di arrestare la dispersione scolastica, che è in aumento, in controtendenza rispetto alla situazione. Il dato degli abbandoni scolastici è in aumento, il che è un segnale non di disagio, è un segnale di disinteresse rispetto alla scuola. E rispetto alla famiglia sicuramente c'è una problematicità, e io non sto parlando delle violenze familiari, sto parlando della violenza come tale, che poi si traduce anche nei rivoli delle diverse forme di violenza, che possono essere lo stupro o altre forme di violenza. Qui stiamo parlando di violenza come tale, e quindi dentro la famiglia c'è violenza, e a livello di individuo ci sono delle fragilità, perché da tutte le ricerche che si fanno su questo settore c'è una fortissima ricerca di identità. La banda giovanile soddisfa un bisogno di identità che non si trova all'interno dei meccanismi sociali di riproduzione sociale che noi oggi abbiamo. Come all'interno di una relazione c'è un'identità che, quando la relazione finisce, e parliamo di situazioni attuali, c'è un crollo di questa identità, con alcune conseguenze, dove la fragilità diventa violenza e diventa anche omicidio. Ancora avanti. Ecco, tra tutte le raccomandazioni, poi ho finito e passo la parola a Miceli, ce n'è una importante, che è quello di cominciare a partire dai primi mesi di vita. C'è un economista premio Nobel, Ekman, che dice una cosa che io trovo decisamente molto sensata. Dice: nei paesi, i paesi investono sui giovani quando è troppo tardi, mentre dovrebbero investire quando sono nella pancia della madre, per eliminare i fattori di rischio che ci sono già quando si arriva da una famiglia monogenitoriale o altro. Lui dice: $100 investiti in età precoce producono la riduzione dell'aggressività del 30% e quindi delle economie di scala e la riduzione della devianza giovanile. Ma $100 investiti quando sono già adulti non producono nessun risultato, perché quando il ragazzo o la ragazza hanno già 12-13 anni e hanno già sviluppato delle forme di aggressività maturate nel tempo, la riduzione di quell'aggressività o la probabilità di ridurre quell'aggressività è minima e quei $100 sono sprecati. Che cosa succede nella realtà? Che $100 vengono investiti sempre da 12, 13, 14 anni e mai o quasi mai in età precoce. È quello che si chiama prevenzione precoce. La ragione è anche molto semplice. I bambini nella pancia di una madre o i bambini piccoli che vanno al nido non votano e quindi i politici non hanno alcun interesse a fare investimenti economici massicci lì dove invece sarebbero efficaci. Li fanno lì dove non sono efficaci, perché poi alla fine sicuramente i giovani di 14, 15, 16 anni hanno delle capacità minime di riduzione della devianza giovanile, quindi l'ingresso nel mondo della criminalità adulta. Questo è un discorso serio. In Canada si fanno ricerche ed è chiarissimo il fatto di quei $100 investiti in prevenzione precoce. E questa è la grande sfida di una politica lungimirante che ha la capacità di guardare e di traguardare i cambiamenti sociali non coi limiti elettorali del voto, ma di traguardare la possibilità dei cambiamenti sociali al di là delle elezioni politiche e amministrative che siano. La realtà della cosa, e finisco, è che tutti gli interventi, e li stiamo studiando, nel nostro paese, come in molti altri paesi, sono assolutamente frammentati e parcellizzati. Cioè, voi non avete idea, ragazzi, di quanti soldi noi italiani spendiamo per la criminalità giovanile, la devianza giovanile, dove gli effetti di questa spesa sono praticamente nulli. Li spendiamo perché facciamo la festa dei giovani nel comune di Pencopallino, facciamo la regione che assiste le madri in un certo modo, oppure la provincia che spende soldi per questa cosa qui. Questi interventi sono assolutamente scoordinati l'uno dall'altro, si sovrappongono gli uni con gli altri, con uno spreco di denaro pazzesco. Stiamo cercando, quando finiremo il secondo rapporto sulle traiettorie della devianza giovanile, a chiamare a discutere all'Università Cattolica i vari ministri che si occupano di queste cose, che sono tanti, c'è la giustizia, gli interni, la sanità, la scuola, e a riflettere sulla dispersione degli interventi e sulla necessità di coordinarli, spendere meno per essere molto più efficaci. Se non vogliamo che questa domanda che vi ho fatto e che ho fatto a noi retoricamente episodio transizione abbia una sola risposta: andiamo verso una criminalità associata più violenta, più dannosa e di tipo sistemico. Grazie ancora per la vostra attenzione.